Allora, bentornati a Rock Life. Oggi siamo fuori sede perché siamo siamo al Matriciano di Roma, in Via dei Gracchi, che è un ristorante notissimo da sempre, ha una storia molto lunga, nasce nel 1912, giusto? E quale posto migliore per raccogliere i pettegolezzi, gli aneddoti di musicisti, cantanti, attori, scrittori? Qui c'è stato di tutto. E qui con noi...
Qui in fondo c'era... Elsa Morante, Moravia e Pasolini, quella era il tavolo del 33,
ecco.
Poi gli altri,
la voce che sentite è quella del signor Colasanti, che è
Alberto
Colasanti, da non confondere con... c'è un altro Colasanti anche, no?
C'è, non c'è, sono i miei cugini,
sì, ma qui al Matriciano c'è solo lei,
c'è solo io, ho due femmine, dei figli, non è che ci sono altri maschi.
Allora, lei mi deve raccontare come è iniziata tutta la storia, cioè perché... scrittori, musicisti, divi del cinema sono arrivati da lei, e quando è cominciato questo?
Sta cominciando nel 1950-55. Ma perché è cominciato? È cominciato perché si mangiava bene, mica noi andiamo a cercare nessuno, non facciamo nessuna pubblicità, niente. È cominciato bene, la gente è cominciata a venire e uno porta l'altro.
E la storia del ristorante qual è? Nasce come bottiglieria?
Sì. Mio nonno, bottiglieria, poi un po' di cucina. Qui accanto c'era un mercato, che era il mercato all'aperto. Questo che vede qui è fatto nel 28.
Okay.
Era lì, c'era il mercato all'aperto, la gente e le donne, le signore, c'erano i banchi fuori.
Uh-huh.
E mio padre, faceva una polenta, prendeva 4-5 porzioni di polenta e andava al mercato. La polenta, io va la polenta e vendeva. Poi tornava qui, in altre 5, faceva la tentata vendita, andava su e giù, la pasta e fagioli, e così. Quello era il lavoro di allora.
E cos'è secondo lei che ha fatto sì, a parte la qualità, ma anche il tipo di ospitalità, che ha fatto sì
però
che si allargasse,
penso,
la voce?
Io penso che noi siamo bravi, siamo simpatici, siamo buoni, vogliamo bene a tutti, e i clienti sono cresciuti mano a mano. 10-15 giorni fa è venuto a mangiare Jeff Bezos, quello di Amazon, hai capito?
È venuto qui?
Sì, e poi faccio vedere la foto.
E ci racconti un po', com'è andata, che cosa le ha chiesto, cosa ha mangiato?
Niente, ha telefonato e l'ha mandato l'albergo, il De Russi. C'è un tavolo per due e Mr. Shepard.
Shepard? È un pseudonimo.
Il tavolo, questo è arrivato, due della security, va bene. Però io da Serbia ho fatto sedere, però una dei miei figli mi ha detto, quello non è Shepard.
Non è Shepard.
Allora sono andato lì e ho detto... Mr. Shepard, lei non è Mr. Shepard. No. E la si è messa a ridere, vabbè, e lui e la moglie, questa nuova che c'ha, una
questa nuova
donna, una cinquantina d'anni, 50 anni, una ragazza,
uh-huh.
E ha mangiato tutto, sono le cose romane, quello che si mangia qui da noi.
Ha speso molto? Ha lasciato una bella mancia, camerieri, almeno?
Mi sembra di sì, ma io non è che metto a guardare quello. Se chiedessero un milione sarei contento, ma non è che vado a controllare, capito?
E di tutti i personaggi che sono venuti qui ai vostri tavoli, qual è quello che l'ha inorgoglita di più quando l'ha visto arrivare?
Beh, quando viene l'avvocato Agnelli, insomma, perché noi siamo attaccati a quei tempi lì, capito?
Mi racconti un po' com'è andata? È arrivato...
ha telefonato Montezemolo, avete aperto un tavolo per quattro, un bel tavolo, mi raccomando. Io ho detto, questo non si raccomanda mai, allora, preparo tutto, il tavolo stava sempre lui. E io stavo lì in attesa che arrivava. È entrato Montezemolo, un doppio un cappotto doppio petto, dice, guarda chi ti ho portato, Alberto. E io stavo così teso, e invece entra Giovannino Malagò, amico suo. È Giovannino questo, lo conosco da nascita. E appresso viene l'avvocato. Buonasera, come sta lei? Avvocato! Mi ha preso un contropiede, capito? E allora poi mi ha detto, come siamo a mangiare, è stata una cosa simpatica, perché a un certo punto mi ha detto, proprietario, ma ho saputo che lei è romanista, però è un grande amico di Giorgio Vinaglia, che eravamo amici insieme. Io ho fatto, no, presidente, io sono un grande romanista, amico di Giorgio Vinaglia.
Un piccolino così. Era un fatto
personale. Diciamo che è un neo.
Vabbè, glielo perdoniamo. E invece musicisti, chi è capitato qui di cantanti, musicisti? Mi racconti un po'.
Tutti, facciamo prima di tutti, credo di...
Partiamo da, che so, anni 60-70, quindi. Vabbè,
a parte Pavarotti, quello leviamolo, va.
Cosa si è mangiato Pavarotti?
10 carciofi a giudia.
Per erano cominciare.
Erano piccoletti, però 10. Stava con la segretaria e un signore dopo un po' gli ha detto: senta maestro, non potrebbe farci una canzone? Quello gli ha detto: amico mio, ho mangiato tutti, come è stato educato,
sì.
Io gli avrei detto: ma vattene, ma dai, va.
Certo. Invece gli ha risposto in maniera carina, era troppo piena, cioè il diaframma pieno di carciofi. Sì. E poi?
Vabbè, siamo i Rolling Stone.
Come
Rolling Stone? Lo dici così? Ma te
me
dico tutti,
meglio,
se te dico tutti.
Meglio, meglio.
Qui, qui c'erano i cosi, all'angolo lì c'era quell'attore egiziano, come si chiama?
Omar Sharif.
Omar Sharif, e qui c'erano questi...
I Duran Duran, non la so, cosa, la so, mi racconti bene.
E quello lui si è messo a cantare e quelli gli suonavano, così, bim 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 bim, bim così, no? Gli suonavano, ecco. Lui, Sting, veniva sempre quello rosso, con i capelli che vendevano a motocicletta.
Ma quello dei Simple Red, no?
Simple Red, bravo, ecco. Quello girava con la moto, girava.
Sì.
Perché lui abitava a Roma a un certo punto.
Sì, a un certo punto sì, ha vissuto qua anche lui, in Toscana, sì. Lui mi dicono un po' anche Patichello, però, me la conferma questa cosa?
Ma insomma, non mi ricordo. Quell'altro che cantava 9 settimane e mezzo, quello...
Joe Cocker.
Joe Cocker. Quelli erano forti, no?
Joe Cocker, stato bravo, una persona
esempio,
carina, educata.
Faccio, sì, però no, tranquillo. Quello che mangiava con le mani,
mangiava con
due ciechi, uno era quello sudamericano, come si chiama?
Feliziano.
E un altro Corello, questo qui adesso, come si chiama? Quello che fa, tenore, quello...
Bocelli.
Che veniva con Torpedine.
Michele Torpedine, certo.
Ha portato pure i Volo, vabbè. A parte questi, poi c'erano... La sera invece una tavolata c'era... Quello dei Rolling Stone, il più brutto, Wyman, sembra una scimmia. Insomma, era una diecina. E lui aveva nel pomeriggio incontrato a Piazza Navona un gruppo di quelli che suonano per strada, in Navona Square. E li ha fatti venire più a mezzanotte. Questi sono arrivati, e c'avevano anche un contrabbasso di quelli grossi, quel chitarrone, no?
Sì, sì.
A un certo punto... Uno si è alzato di questi qui, un bel signore alto, magro, dove si ho di jeans, capelli brizzo, e si è messo a cantare, e questi l'hanno accompagnato. Questo ha cantato una canzone Shadow in the Window. Questo era la voce solista dei Procolarum.
Madonna.
Ma ha cantato una cosa, una serata ho passato che io sono incantato, guarda, incantato, capito? Rod Stewart, quello di averli ricci, sfilzati, Stewart con un negro è venuto, Poi un sacco di cantanti negri che portava un certo Sanavio, quello che cantava Johnny B. Good, chi era quello lì?
Quindi parliamo, certo,
capito?
Mamma mia,
per farti un esempio, mia figlia che ha mai 50 anni, 45, è tenuta al battesimo Massimo Ranieri.
Eccola.
Poi tutti quanti vedi, Adriano Celentano.
Celentano.
Ieri sera per esempio è venuta una signora che porella. Gli ha fatto adesso un festival, il festival sul marito, Gino Santercole, voi ricordate?
Come no.
Io no.
Gino Santercole era lo zio di Celentano. Quello che scrisse quella canzone è mezzanotte, sai che io
ti penserò.
Quella l'ha scritta lui.
Gino Santercole.
Caspita.
Tutti questi, poi tutti quanti quegli altri di tutte le case discografiche.
Come...
Bertoli grandissimo. Mannoia, Renato Zero, uno ieri per dire.
Venuto ieri?
Domenica, sì.
Sta bene, sì, l'ho visto.
No,
sta
bene, va bene.
Ah,
no, no.
Perfetto, sì, perfetto.
Ultimamente, 5-6 mesi fa camminava con piede mezzo rotto.
Questo chiedevo.
C'è un amore che libera il cuore, che scalda la pelle. È un amore fiorito in silenzio con semplicità. C'è un amore che asciuga le lacrime e sfida le stelle. Un oceano bellissimo e inquieto che fine non ha. E chissà dove andrà. c'è un amore segreto per ogni cuore del mondo. Un bellissimo squarcio di luce nell'oscurità, un amore infinito, misterioso e profondo. Una grazia che supera il tempo e le difficoltà. E tu chiamami sempre se hai bisogno di me. Correrò, correrò ad abbracciarti ogni volta che puoi. Non dovrai dire niente, io ti capirò. E se ti diranno che sono cambiato, non crederci mai. C'è un bellissimo amore più forte dei giorni più freddi, ed un altro essenziale innocente che poi se ne va. C'è un amore che non segue regole o comandamenti, obbediente soltanto al destino e alla sincerità. E anche tu lo vivrai. C'è un amore segreto per ogni cuore del mondo, un bellissimo squarcio di luce nell'oscurità, un amore infinito e un mistero profondo, una grazia che supera il tempo e le difficoltà. Sono quello di sempre, stravagante se vuoi, ma se si tratta di offrirti sorrisi io non manco mai. Urla forte il mio nome nel silenzio che c'è, io ci sarò sempre, dimmi che ci sei anche te. Quando tutto l'amore del mondo ti sembrerà niente, volta quanto sei importante per me. Fino a ieri temevi che il buio durasse per sempre, guarda adesso che il sole ritorna, che luce che c'è. Cercami sempre, io ci sono davvero. Tornerò, tornerò ad abbracciarti ogni volta che puoi. E non credere a niente che non sia amore vero. Tu ricordati sempre, non mi perderai.
Ma ce n'è stato uno proprio mai, veramente molto esigente, capriccioso, antipatico, che l'ha fatta un po' nervosire.
Però io quando sono un po' antipatico ci lascio perdere, quando il cameriere non è che c'è per me, non è che faccio storia, capito? Non c'è disputa,
cioè questo,
capito?
Me lo servi tu.
Qui per esempio hai visto, è venuto Bezos, che è uno miliardarissimo, no? Da noi veniva a mangiare, si è venuto per un mese quasi, l'emiro del Qatar. L'emiro, il nonno di questo Altani, no, il nonno di questo che c'è adesso, perché lui stava in Europa, perché lui era e veniva a mangiare, telefonava il segretario: signor Alberto, un tavolo per uno per l'emiro, un tavolo per due per me vicino all'emiro, un tavolo per cinque per gli amici dell'emiro e un tavolo per sé per le guardie del corpo, di cui quattro erano le sue, e la sala si prendeva quasi tutta. E le guardie del corpo erano quattro, erano le sue, e due erano o carabinieri o,
certo, sì, sì,
o guardia di finanza e cose, capisci? Lui mangiava solo zucchine lesse, riso e una lombadina di vitella. Io la dovevo portare. Quando entravo io facevo: Emiro, buongiorno, non diceva niente. se faceva era una giornata proprio a letto.
Mamma mia.
E il segretario si doveva alzare e tagliargli la lombadina. La tagliava e lui la mangiava.
E nessuna donna al seguito.
Ma quale donne, sì, donne? Ma non, non parlava neanche con gli amici, lui stava da solo, mangiava da solo, non parlava con nessuno. Va bene? Solo una volta portò un bambino di 4-5 anni che deve essere questo Altani. Uh-huh. Perché poi lui, la famiglia ha detto, facciamo una cosa, statene in Europa, gli hanno fatto, mi ha detto sempre il suo segretario, una grande villa in Svizzera col campo da golf,
sì, sì.
Lo sceicco l'ha fatto il figlio, che è il padre di Altani,
okay.
della moglie si chiamava la sceicca Mosa, quella che ha comprato Valentino, ha comprato quella a Londra,
certo.
Come si chiama, quel grande magazzino di Al-Fayed, di sì. Dodi Al-Fayed, del padre,
Arroz,
capito? Ha comprato gli alberghi in Sardegna.
Cioè, hanno comprato l'Italia.
Ma poi hanno comprato, che ne so, stiamo guardando i quadri, tutta roba da 300 milioni, 200 milioni.
Quante volte ha avuto delle offerte di acquisto?
No. Ma lo sanno che io non vendo, quindi anche se venisse chiunque, non, perché per vendere bisogna essere in due, uno che compra e uno che vende,
certo.
Se non c'è l'altro non c'è
niente. E un re mai venuto, un regnante?
Grandi re no, insomma. I tempi di prima veniva Farouk, insomma, vabbè. La cosa,
non lo dica così come fosse una cosa normale,
va bene, ma non era, non era più re, era stava in esilio, capito? La cosa era così, ma la Marina Doria. La Maria Doria, quando era. No, vedete, è il figlio di. È Filiberto. Ma lo è Filiberto.
Infatti, ci deve quello, essere qualche.
Quello è il figlio di un amico mio, però. Ora comando, però per dire. Ma tu mi sono tutti, vengono tutti.
C'è qualcuno con cui è riuscito a stabilire un rapporto un po' più confidenziale, un po' più da amici?
Per esempio, Massimo Ranieri ha tenuto a battesimo a mia figlia, quindi è nato proprio un rapporto. Ma poi più di tanto,
cioè, lei riesce di
parlare. E questi vengono sempre, no, parliamo sempre, che c'entra? Io parlo pure troppo con loro, loro mi dicono qui parliamo. Un giorno qui in questo incrocio qua davanti, vedi lì, si sono messi con un pallone a palleggiare io, Giorgio Vinaglia, Adriano Celentano e Massimo Ranieri.
Che bello.
Tutta la gente intorno, va bene? Poi Celentano dice, beh, mi torna a fare la barba. E vai dal barbiere mio, c'è lì un barbiere davanti. Poi hanno mangiato, dopo 3-4 giorni, il barbiere mi dice, ma la barba di Celentano chi me la paga? La pago io.
Ma veramente?
Giuro, ma come? Ma io racconto cose vere, non racconto cose sentite dire.
Ma cioè, mi sta dicendo che qualcuno di questi grossi nomi le ha anche magari contestato il conto?
Io solo ultimamente ho litigato con la cosa, con la veniera, ma non era colpa mia, in parte manca la sua. Però,
ma ultimamente sta litigando un po' con tutti.
Lei stava a fare una cagnara, guarda, col bambino, c'era un tavolo che gli ha detto, signora, per favore, allora lei si è incassata, con quello sa, vabbè, lasciamo perdere.
Vabbè.
Per esempio io c'ho un altro amico carissimo, no, guida, noi siamo tutti, Marcello Mastroianni, i registi, io amico mio intimo era Bernardo Bertoluzzi, quello quando è tornato dall'America con l'Oscar, quando ha preso l'ultimo imperatore, sceso dall'aereo, è venuto a cena e me l'ha portato, io ho fatto il giro del ristorante con quest'Oscar, che è pure pesante, ma Bernardo non è bravo, poi lui è stato male alla schiena, infatti poi quando è stato il terremoto mi ha telefonato, comandata, beve, morto qualcuno dei tuoi, non c'è nessuno.
A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al ciel, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre
stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 va.
Stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà.
Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 vai, vai vai vo, va va vai, vai.
Ritorniamo a Rock Life, abbiamo qui con noi il signor Colasanti, che è il pronipote del fondatore del Matriciano di Roma in via dei Gracchi, ristorante super noto anche all'estero che ospita da sempre, dal 1912, personaggi della cultura, dello spettacolo, della musica internazionali. Ovviamente parliamo di partite di pallone in mezzo alla strada con Celentano, Ranieri e Chinaglia, insomma, quindi. E di Bertolucci, ci stava dicendo, del cinema, ci racconti del cinema?
Per esempio, in quella saletta in fondo, perché ci sono molti Pozzano film, molti, in quella saletta lì si era creato un gruppo di scrittori. Uh-huh. All'angolo si mettevano sempre, il tavolo era formato, il capotavola Elsa Morante, a destra Moravia e a sinistra Pasolini, più uno o due ragazzetti che Pasolini portava, però quelli mangiavano solo, basta, non parlavano mai, non gli sapevo di niente. No? Poi venivano tutti altri scrittori, la Ginsburg, Ercole Patti, la Capria, insomma, un certo professor Manganelli, quello è stato un grande scrittore, lo conosco poi, ma quelli lo veneravano. Poi tanti non mi ricordo,
certo.
Come verranno poi i nomi.
Invece c'è un attore.
E in quella saletta lì accedeva solo Bernardo Bertolucci. Però Bernardo è stato un grandissimo, il padre era un poeta, il padre di Bernardo. Lui aveva collaboratori, ma primissima categoria, il direttore della fotografia era Storaro, il montatore era Jim Marcalli, tutti i numeri uno, capito? Tutta gente che lavorava con lui, dopo hanno fatto successi enormi, capito?
Hanno proseguito da soli, certo.
È perché lui li sapeva scegliere, capito?
Quindi era una specie un di caffè greco.
Un altro pure particolare era Germi. Quello mangiava sempre da solo, Pietro Germi. C'aveva un po' di tic. Quello mangiava da solo.
E bisognava lasciarlo in pace.
Ma non dicevi niente. Io ho scambiato 100 parole in 100 volte che è venuto, per dire. Io. Una volta mi ricordo, era d'estate, tutta la gente stava fuori, dentro non c'era nessuno. C'era solo lui. E una coppia con una bella ragazza, e lui dice: oh, c'è Germi dentro, e se vanno a mettere vicino a lui. Dopo 3 minuti, Alberto, portami il conto, e se n'è andato. E la coppia è ripassata di fuori, si è alzata e è ritornata fuori.
Proprio un misantropo, voleva stare da solo.
Sì, e quello magari la voleva far vedere a Germi, capito? Certo. Forse era un aspirante. Certo. È venuto Jacqueline Bisset, Michael Douglas, Robert Mitchum, Bart Lancaster. Schwarzenegger, Vittorio Cecchi Cori, Rita, stanno sempre qua, no? quindi portavano attori, cose.
Chiaro. Adesso questa cosa, secondo lei, sta continuando con lo stesso ritmo di prima?
No, perché non c'è più il cinema. Viene. Luigi De Laurentiis, Ma gli ultimi proprio stati, insomma, in questa saletta c'era Dino De Laurentiis con quell'attore che ha fatto il dottor quello con i denti, come si chiama quel film? Allora, sì. Hopkins.
Okay. Anthony Hopkins, Hannibal, sì.
Bel tipo che ammazzano quello era.
Quello. Inquietante un po'.
Sì.
Che si è mangiato? Carne umana?
Erano qui, di 18-20, che ne so io.
Però era, non carne umana.
Quello era un bel tipo, era. Io poi sono appassionato di cinema, vado sempre al cinema. Adesso per esempio abbiamo un regista, che è un mio amico carissimo. Questo ha fatto 3 film. Primo film ha vinto il primo la cosa a Venezia.
Sì.
Primo premio a Venezia. Secondo film L'Orso d'Oro a Berlino. Madonna. Terzo film il primo premio a Cannes.
E chi è?
Si chiama Gianfranco Rosi.
Certo.
Però incassi, Porello. Ecco. Poi ha fatto un altro 2 film, uno si chiama Notturno. Adesso per esempio ha fatto un documentario sul Papa. Oggi è in volo col Papa e vanno giù in Africa. Che il Papa l'ha preso talmente ben voluto.
Per fare il documentarista. Per
e ha fatto, però adesso uscirà per Pasqua questo documentario che ha fatto Rosi sul Papa.
Pensi...
Dal giorno di Pasqua dice che esce. E questo oggi sta con lui.
Le porteranno anche il Papa? C'è mai stato un Papa qui?
No. Qui viene sempre padre Gheorghe.
No!
Ma sai tante volte la gente, il signore, teme, guardano e mi dicono, e vedo che io ci parlo. Alberto, ma si potrebbe fare una confessione?
Chi non vorrebbe confessarsi? E vabbè, è così bello come... Da uomo me lo dica, è così bello anche dal... È bello?
È sciccoso.
Vero?
Cappotto di cashmere nero fino a terra,
capito? Alto, prestante,
era...
occhio.
Ecco, un altro che era bellissimo, scicchissimo, col cappotto lungo fino a terra, quello che c'ha l'aereo dentro casa, come si chiama l'attore americano?
Oddio.
Non mi viene, ma che ha fatto a Bebe il sabato sera.
Travolta?
John Travolta, che poi diventava
con la Travolta madre. Me lo devi raccontare.
John Travolta con la madre.
Con la madre?
Sì, sì, veniva con la madre. Quello è diventato un bel tipo, diverso da... Da Tony Manero, che
Sì, anche lui è bello alto, prestante.
Ma mezzo è alto, lui era alto 1,85. I piccoletti erano solo quelli di questo qui qua, Al Pacino e.
Come Al Pacino? I piccoletti.
Sono passati un sacco d'anni. Al Pacino e quell'altro, come si chiama?
De Niro.
E De Niro, quelli erano.
Tutti e due bassottelli.
De Niro, Al Pacino proprio era.
We'll be right back.
c'è passato da qui?
Fellini sì, ma non sarà stato 4-5 volte.
Con la Masina? Mai?
Sempre, no, sempre.
Ah, meno male, ogni tanto.
Per esempio, io non ho mai visto, per quanto viene spessissimo Christian De Sica, non ho mai conosciuto il padre. Io sono un grande ammiratore. Invece poi ho conosciuto la madre, la Maria Mercader.
Sì, la Mercader.
E veniva, quando era vedova, e veniva a mangiare sempre con un attore che si chiamava... sai, Vitelloni, quello che faceva il Laido, come si chiama? Fabrizio, Franco Fabrizio. Bel tipo, sempre c'aveva la camicia, mi ricordo, bianca col colletto blu. O blu col colletto bianco.
Tu che vezzi in particolare, sì, eh? Vabbè, sono stati parecchi.
Ha detto Grisia, io.
Quindi lei ha avuto comunque modo di...
Pieraccioni, tutti questi qua, no? Beh.
Comunque ha avuto modo di avvicinarmi
Benigni.
Benigni?
Benigni, quando la prima volta andiamo a Roma, ero qui. Era una volta, mi ricordo, che mi disse che era un altro tavolo cilentano. Cioè, mi presenti Celentano? Perché io mi sono
Fantastico.
Presentato anche al clan, volevo cantare lui. Io conosco il padre, la madre che si chiama Isolina.
Isolina?
Allora, vabbè, io presente, va bene. Passa un paio di mesi, mi dice Roberto, dice, vabbè, mi ha invitato a pranzo a casa sua a Milano, Celentano.
Uh-huh.
Ho portato un omaggio da
sì.
qualche. Ho portato due libri, vabbè. Poi ho guardato intorno, erano gli unici libri della casa, non c'era un libro.
Veramente?
È come una porta di sigarette, non c'è manco il
libro. Ma cosa
c'è? C'era manco un libro.
Ai, 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 questo è un grave indizio.
È un grave indizio, sì.
Questo lavoro, diciamo, lei ha portato avanti la dinastia, insomma, di ristoratore,
sì, certo,
no?
Certo.
E ha mai avuto il dubbio se farlo o non farlo questo lavoro? Nel senso, è stato automatico?
Beh, è stato automatico, no, perché io intorno ai 15 anni ho detto a mio padre, papà, non voglio più studiare. E papà ha detto, non c'è problema, mettiti a lavorare, vai a via vicino alla stazione, come è il suo nome, lì c'è un negozio che vende abbigliamento per camerieri. Te compri due giacche bianche, due paia di pantaloni e ti metti a lavorare.
Carino.
Semplice, e cominciare a lavorare.
È stato naturale?
Naturale, sì.
E tutto questo contatto con tutta questa cultura non sarebbe stato possibile senza
ma
questo
Ma non avrei
lavoro.
Mai appreso tutte queste cose. Io parlavo delle ore con un poeta che si chiamava Alfonso Gatto. Ma passavo dei giornali con lui a chiacchierare,
ecco.
Perché era proprio grande.
Questo vi chiedevo prima, c'è stata una persona con cui ha avuto proprio un rapporto
certo.
più
e questo
profondo.
Professor Manganelli, che era uno scrittore, guarda, certo. Ricordo che qui fece una cena, un altro scrittore, Arbasino, fece una cena qui, però suo Manganelli veniva alle 7:30 e come arrivava la gente, alle 8:15, 8:30 se ne andava via.
Certo.
E sto ora Arbasino quella sera, lui veniva sempre alle 9 di solito. Dovete venire alle 8 perché viene Manganelli, devo stare qui.
Era un punto di ritrovo. Io so anche di un'altra storiaccia di questo genere tra Alba Paretti che ha aspettato in vano qualcuno qui. Però...
vabbè, quello era il tempo dei cose, quello che ci ha fatto.
Highlander,
sì.
Ci racconti un po'.
Lambert.
Christopher Lambert.
Lei è una sera col cappellone.
Perché loro avevano già avuto una storia molto chiacchierata.
Sì.
Eh?
Poi dopo qualcuno ti aveva detto a Lambert, guarda, se vai al matriciano c'è quella che ti aspetta, i fotografi. E non è vero.
E lui non ne voleva più
però
sapere.
Però l'ho avuto 100 volte.
Sì, eh? Sì. Anche lui belloccio, eh.
È bello, era bello, sì.
Un po' strambo.
Però era bello lui.
C'era un fascino.
Questo
sì.
È vero, sì.
La
sì.
Donna più bella che è entrata qui dentro, chi è secondo lei?
Jacqueline Bisset.
Ah, c'è un amore.
Forse Jacqueline Bisset.
So di un giro per i tavoli con questa signora, vero?
Quella, una volta era venuta, io c'avevo il tavolo fuori, però era tutto via. Allora io ho fatto, ma prima l'ho portata verso destra. Dice, ma scusi tanto, ho sbagliato. E l'ho portata a sinistra. Ho fatto rifare il giro, capito? Ho fatto fare così tutta la gente. Chi l'ha riconosciuta, c'è cioè pure chi l'ha riconosciuta. Noi
bello,
siamo qui.
Bellissima, sofisticatissima.
Massima era bella quella.
Vedi.
Bella, bella.
E passiamo ad una signora che invece non è stata nota per la bellezza.
Ultimamente è venuta. Una sera, un giorno è venuta da sola la cosa. Questa che ha 80 anni e ancora lavora. La Fonda.
Gen Fonda.
Gen Fonda, sì, da sola è venuta.
Ma veramente?
Sì, sì.
Ha mangiato qualcosa? Lei sembra non mangiare nulla nella vita.
Mi ha detto mia figlia, però era un po' distaccata, non era una che fa, capito? Invece poi è venuta un'altra vecchia. Ti ricordi il film, vabbè, anziana, dai, avrà 80 anni, credo, ha fatto il film Non Soldato Blu, a grande,
ma
una bellissima, con un naso proprio.
Soldato Jane, no?
C'era una che. Il soldato blu era lei o il
no. Candice Bergen era
sua. Candice Bergen, ecco.
Ma caspita, bellissima.
Però
grande, vabbè. Vabbè,
stavano a Roma con altri attori, stavano facendo una fiction. Un altro bellissimo invece, dai, alto, due anni fa. Michael Caine o Michael Caine, quell'inglese.
Sì.
Ammazza che bel tipo quello pure.
Ma pure lui è tempatello, però.
Ma però. Oh. Ma gli uomini si mantengono, no,
molto meglio, no, è vero, sì, si può dire.
Quelli che sono belli, no.
Chi è che ancora non è entrato qui dentro che vorrebbe tanto vedere entrare?
Che ne so, molto.
C'è qualcuno che proprio ha detto, ma in tanti anni capiterà che verrà anche lui o lei a trovarci.
Cioè dovrei pensare forte, però.
Perché sono proprio tanti che sono venuti.
Che ne so, capito, ma dovrei proprio sforzare, capito? Se guardi la televisione, io tutti.
Tutti.
E qui cominciamo. Uno dei primi direttori era Willy De Luca che veniva qui, poi Agnes, poi tutti quanti, poi tutto il resto, tutti, capito? Baudo, gli altri, Manfredi, qua, gente lì, Tognazzi, poi era di casa, vabbè.
Ma mi conferma che i personaggi televisivi che nascono in televisione sono un po' diversi come.
Ma io devo dire una cosa:
gli scrittori, i registi,
i più popolari sono i cantanti. Mi raccontava, diceva, io poi ho giocato a pallone pure nella nazionale cantanti,
non
nelle partite ufficiali, a casa di Morandi che c'è un campo di calcio, andiamo a giocare lì, no? Con tutti i cantanti. Sì, sì.
Raimondo Vianello, cioè.
Beh, Raimondo Vianello non veniva un'ora, era troppo vecchio forse. Lì c'era Umberto Dossi, Massimo Regneri, questi qua.
Ruggeri, mi pare.
Sì. Ruggeri, e cosa? Gianni Bella. Ecco, Gianni Bella è un amico mio, intanto ci telefoniamo, ma da un po'. E Pupo, pure Pupo.
Pupo.
Pure i fratelli Fabrizio, che erano compositori.
Sì,
loro. E vabbè, insomma, con questi qui, ecco, avevamo fatto amicizia. Però Celentano non è venuto mai a giocare.
Ma che carattere ha Celentano? È burbero, è scontroso.
Se viene lui un amico, simpatico, da morire. Se c'è lei.
Lei abbiamo toccato un nervo.
Ecco, ma moglie dei Benigni, due cose, guarda.
Mia. Ma perché?
Che ne so.
Se le sposano.
Perché io dico.
Cioè Celentano veramente poteva.
Però lei era bella, Celentano posso capire,
bellissima.
Che poi lui è uno serissimo, sai, una volta venne a mangiare qui con Corinne Clery, da qui però 25 anni fa Corinne Clery era
una visione.
Cioè, io mi ricordo, a pelliccia sotto una camicetta rosa un po' trasparente, si vedeva tutto. Allora lei andava a un certo punto al bagno e dico, Adriano, che sta stasera? Ma no, perché lui non lo fa. Era, mi ha raccontato che una volta lui c'era un certo che stava con Michi del Prete, che era un suo arrangiatore, e non andai a Parigi, in un locale c'era Halliday. John Halliday. E sapeva, a chiacchierare, c'erano 5-6 belle ragazze qui. Poi dopo loro sono andati via a fare un altro giretto, Michi del Prete, e dopo un'oretta è tornato in albergo. Avevano due stanze, Adriano ha aperto la sua stanza. E dentro c'erano due di quelle lì,
certo.
Di Sabie. E allora lui ha fatto, invece del prete, no, mo vai, e ha chiuso la porta e se n'è andato. Non voleva, capito?
C'è tanti, si vede? Quelli che sembrano più bizzarri. Poi
ma no, lui è uno serissimo. A me mi ha raccontato la cosa, la figlia, che lui ha letto a tavola una lettera che gli aveva scritto la Muti.
Però lì era successo qualcosa, lì non era stato serissimo.
Ha fatto leggere la figlia a tavola, per dire, ecco, lo dico a tutti, ecco.
Ah, dice quindi che era solo dalla Muti verso di lui.
Un altro amico mio che mo sta male, poraccio, lui era proprio amici, eh? Tutti i mercoledì che noi siamo chiusi facciamo una cena a casa sua, Francesco Nuti. quello invece butta attrici
lui. Lui si è goduta la vita veramente finché c'è avuto,
però,
ha
ma tutte attrici, oh, là ce ne perde qualcuna, tutte quelle con quale ce lavori.
Gli aveva un fascino, perché poi non era questa bellezza, no. Francesco Nuti.
Mia moglie diceva che era carino, ma io sono insomma, tanto bello, non è, ma, non è,
diciamo,
non è
che... Ma si vede, altre doti.
Boh, altre cose non lo so, io non è che vado là,
E siete ancora amici?
Sì, siamo, lui sta in clinica però, ma sta lì da tempo.
Ma da tanto, sì, sì.
Lui ha avuto la sfortuna che quando gli ha preso, lui ha due appartamenti, un attico e, la, e l'appartamento sotto. Ha fatto una bella scala grande per scendere sotto. E lui è caduto, lui, lui l'alcol ha fregato, non prendeva droga, non prendeva un cazzo, l'alcol, lui l'alcol l'ha rovinato. Scendeva giù e gli ha preso o un ictus o è caduto.
Non so mai che
però penso. Il fatto che era sabato sera e non c'era la donna, non c'era nessuno, l'hanno trovato lì il lunedì mattina, capito?
Il danno ormai era fatto.
Se c'era qualcuno può darsi che andava molto meglio, no?
Certo.
Quella è stata la fregatura, che non c'era nessuno. Perché all'ultimo lui era un po' col fatto che beveva troppo. No?
Ne ha visti altri eccedere con l'alcol qui da
Che te devo dire, boh. Io però così gente che si è rovinata non l'ho vista, solo lui. Allora, babà è caduto, non è che stava...
Sì, sì, ha perso l'equilibrio.
Intanto c'era, portami una vodichetta, portami una vodichetta. E vabbè, insomma, non è uscita fuori ubriaco.
Passiamo di palo in frasca. Sergio Leone?
Allora Sergio, non te racconto questa, questa
ne... me la devo raccontare.
Ma però questa è storia, non è che dici, beh, hai sentita dire.
No, no, mi fido.
Allora, eravamo seduti a quel tavolo qua, non ti faccio vedere anche il tavolo. C'era un regista da, del cinema che si chiamava Mario Bonnard, che aveva, e accanto a lui c'era Alberto Sordi, e lui aveva fatto appena un film che si chiamava Gastone, Alberto Sordi per la regia di Mario Bonnard. Di qua c'era un certo Mino D'Oro, era un caratterista, faceva sempre parte del generale, sai, quelle figure. E c'era un giovanotto biondino, magro, che era l'aiuto di Bonnard. Bonnard aveva due appartamentini qui vicino, via Paolo Emilio. A una villa lui, a uno ci faceva dormire il suo aiuto regista, già sposato. Perché io da ragazzetto gli portavo pure da mangiare, c'era la moglie, va bene. Vado in vacanza, torno a settembre, ottobre, così, vado un mese al paese. E mi dice questo giovanotto, ah, guarda, ma non mi fai neanche i complimenti, il mio film è campione di incassi. Ma che film hai fatto? Per un pugno di dollari. Ma quello si chiama Dale Robertson, era il regista. No, ma si mettono questi nomi, perché a quei tempi
Spagnoli
cambiavano i nomi, ecco. Quello era Sergio Leone, era l'aiuto di Mario Bonnard.
Ragazzetto.
Secco secco era.
Che bello.
Poi è diventato, e poi infatti poi allo stadio, noi siamo il posto, io qui e lui di fronte.
Belli. Ed è continuata poi l'amicizia, quindi.
Sì, beh, non è che ci frequentiamo tanto lui.
Certo.
Ah, conosco il figlio, Andrea, la figlia, l'ha lasciati molto ricchi,
Beh,
perché lui ha prodotto pure dei film, i film dei Verdone ha prodotti lui,
certo.
Quindi hanno guadagnato dopo, capito?
I primi, quelli
non
più
solo
fortunati.
Come regista, capito?
Bello. E quindi adesso la sua dinastia continuerà con sua figlia?
Certo, penseranno loro.
Ci penseranno loro? Lei in pensione non ci andrà mai, vero?
No, chi ha la pensione? Chi ha la pensione?
Perché poi si deve perdere, se no, altri episodi così.
Ma io mi diverto più qui che a casa, no? A casa che faccio? Guardo la televisione e basta.
Ma no, per carità, ma poi deve continuare a nutrire le memorie.
Abbiamo fatto. Mi vengono altri nomi e basta, non la vuole.
Mandi, mandi fuori.
No, vabbè, basta.
Basta, basta.
La prossima volta.
Andiamo a pulire la verdura. Va bene, noi ringraziamo tantissimo il signor Colasanti che ci ha ospitato qui al Matriciano e chissà, magari una seconda puntata quando le avremo in mente altri nomi.
Allora, auguri e buon lavoro.